I dati sono oggettivamente drammatici, nel senso che queste temperature tropicali che ormai ci trasciniamo dietro dal mese di giugno hanno creato danni alle produzioni che noi stimiamo in alcuni casi addirittura superiori al 30%. Complessivamente su tutta la penisola, CIE Agricoltori Italiani ha valutato inoltre 1,5 miliardi di danni diretti alla produzione. Insomma, poi non pensiamo ovviamente all'indotto e alle conseguenze anche sulle giornate di lavoro e dei lavoratori stagionali, perché ovviamente meno raccolti, meno frutta vuol dire meno giornate lavorate, quindi davvero una situazione drammatica, che però non è ancora finita, perché purtroppo questo caldo torrido continua a colpire la penisola e vediamo gli effetti sulle coltivazioni, soprattutto su questa, diciamo, crisi idraulica del bacino del Po e dell'Adige, insomma, che sta diventando drammatica. Ormai siamo a livelli simili a quelli del 2022 e quindi di conseguenza la stima dei danni purtroppo non va considerata ultimata, ma dovremo vedere alla fine della stagione dei raccolti che cosa succederà. Certamente quello che dobbiamo immaginare nei prossimi mesi, nei prossimi anni sono gli investimenti, perché è chiaro che rispetto alla crisi climatica nessuno si salva. Se il paese, se l'Europa non mette in campo una vera e propria strategia di adattamento e di mitigazione, insomma, queste sono le due grandi sfide che abbiamo di fronte.
Eh sì, proprio di questo parlavamo infatti anche poco fa. Dal punto di vista del proprio economico, di che impatto stiamo parlando fino ad ora? Se si può già fare un ragionamento adesso?
Sì, dicevamo, insomma, circa noi stimiamo, insomma, 1,5 miliardi di danni. Ovviamente quello che dobbiamo considerare è che le colture colpite dalla siccità sono soprattutto le colture di pregio, quelle a maggior valore aggiunto, in un qualche modo quelle che rappresentano il Made in Italy nel mondo. Pensiamo appunto alla frutta, agli ortaggi, diciamo tutti quei prodotti che arrivano sugli scaffali ovviamente dei nostri consumatori. Dall'altro lato il pomodoro d'industria, diciamo un'eccellenza tutta italiana, insomma, che in qualche modo ci rappresenta anche come immaginario nel mondo. Anche questo ovviamente è una cultura particolarmente colpita, però mi permetto di fare una raccomandazione. Dietro questo fenomeno c'è anche tanta speculazione. Noi oggi, in questi giorni, in queste ore, insomma, stiamo già iniziando a misurare gli effetti inflattivi dei costi dei prodotti sugli scaffali dei supermercati. Bene, mi sento di dire che in realtà questo non corrisponde a quello che viene pagato agli agricoltori, perché in realtà in questi giorni noi vediamo purtroppo dei prezzi pagati alla produzione più bassi di quelli dell'anno scorso su molte referenze, pensiamo pesche, susine, frutta, pere, insomma, diciamo la frutta di stagione, e contemporaneamente però, magari appunto richiamando la siccità, sugli scaffali dei supermercati questi prezzi aumentano. Ecco, certamente non è dovuto a quello che viene pagato agli agricoltori, forse in parte è sicuramente l'aumento dei costi anche della logistica, ma non certamente appunto per quello che viene riconosciuto all'agricoltore, che oggi viene pagato meno dello scorso anno.
Fa bene a sottolinearlo perché appunto poi dopo c'è tutto anche un sistema intorno, chiaramente. Parlavamo di adattamento, ne abbiamo parlato riguardo le città, riguardo invece appunto i campi, l'agroalimentare, cosa si può fare per adattarsi anche proprio concretamente?
Ma anche qua diciamo una raccomandazione. Il nostro non è un paese che non ha l'acqua, nel senso che se noi misuriamo le precipitazioni che avvengono negli anni, più o meno abbiamo delle medie costanti lungo i 12 mesi. Il tema vero è che oggi l'acqua si concentra in poco tempo e diciamo piove quando non serve, ovvero soprattutto nei periodi primaverili e invernali, quando ancora l'agricoltura non ha il proprio potenziale produttivo pienamente espresso. E quindi noi oggi il vero deficit che abbiamo in questo paese è la capacità di trattenimento dell'acqua, ed è per questo che noi abbiamo chiesto ovviamente un piano strategico al nostro paese per quanto riguarda la capacità di stoccaggio della risorsa idrica, che non è fondamentale solo per gli agricoltori, capiamoci, nel senso serve per i cittadini, per le imprese. L'acqua è un bene essenziale. Pensate quanto oggi si parla di utilizzo di acqua rispetto ai data center, intelligenza artificiale. Diciamo, noi utilizziamo i telefonini che vanno ovviamente con una tecnologia che ha bisogno di acqua per raffreddare i motori. Quindi è chiaro che oggi l'acqua serve per tutti e tutte, indistintamente cittadini, imprese e ovviamente mondo agricolo. E quindi il paese deve avere una strategia di stoccaggio dell'acqua. Oggi noi ne stocchiamo solo l'11% di quella che piove, pensiamo che ad esempio Francia e Spagna sono arrivati addirittura al 30%, ma questa non è una sfida solo del paese, capiamoci bene, è una sfida che deve avere l'Europa, che deve mettere in campo con un piano che noi abbiamo chiamato Rewater EU, cioè una sorta di PNRR dell'acqua, tanto insomma per richiamare acronimi che ormai sono diventati di linguaggio comune. Ecco, quindi bisogna mettere in campo risorse, una visione, una strategia per fare l'adattamento. L'adattamento è quella cosa che ci dice che oggi le nostre infrastrutture non sono più sufficienti. E, soprattutto nel nord Italia, noi avevamo immaginato che la neve, i ghiacciai ci dessero un apporto costante di acqua. Purtroppo il riscaldamento globale ha determinato il fatto che la neve non viene più, che i ghiacciai si sciolgono in fretta e quindi di conseguenza anche il Po ha un comportamento simile ai fiumi dell'Appennino. Ecco, per riuscire a trattenere l'acqua servono opere, perché altrimenti l'acqua in inverno, in primavera ci passa davanti al naso e poi non la riusciamo a utilizzare quando serve e drammaticamente arrivano le autobotti per riuscire a fornire ai cittadini l'acqua potabile che manca.
Chiedo anche lei se anche in questo campo ci sono degli esempi virtuosi a cui guardare o da cui prendere ispirazione, in Italia e nel
Ma
mondo.
come dicevo, sicuramente serve la tecnologia. Da questo punto di vista anche l'agricoltura ha fatto passi avanti enormi. Pensiamo alla microirrigazione, cioè utilizziamo goccia dopo goccia, il 90% del pomodoro da industria viene coltivato non sprecando un centimetro cubo di acqua, ecco, non un metro cubo, ma un centimetro cubo di acqua. Utilizziamo sonde per verificare l'umidità dei terreni. Insomma, ci sono tecnologie che noi stiamo mettendo in campo che devono essere evidentemente implementate. L'esempio è un esempio che sta anche nel nostro paese. Negli anni 60, la Cassa del Mezzogiorno ha realizzato opere strategiche fondamentali in tutto il sud Italia, quelle che oggi ci stanno permettendo, ad esempio al sud, grazie a un po' di piogge, nonostante siano state realizzate 60 anni fa, di avere l'acqua per l'agricoltura. Quella è la dimostrazione palese di come degli investimenti, di come una visione che il paese ha avuto in quegli anni, oggi si sta rilevando una scelta vincente e questo bisogna farlo in tutta la penisola, dal nord al sud. Invasi che abbiano come scopo quello di trattenere l'acqua, ripeto, e di metterla a disposizione quando serve, un concetto banalissimo, no? Se piove in inverno e in primavera, quando non utilizziamo l'acqua, dobbiamo stoccarla per rimetterla a disposizione. L'Italia è stato un esempio negli anni 60 e 70, con la Cassa del Mezzogiorno. Si tratta semplicemente di replicare quella visione che allora fu vincente e che forse abbiamo messo nel cassetto.